doni dello Spirito Santo, che come ho detto l'altra volta, non è proprio corretto dire doni dello Spirito Santo, ma sarebbe più corretto dire i doni della Trinità, perché come abbiamo visto sono doni di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo. Non ho messo la cravatta del sindaco questa mattina perché ho detto sicuramente non avrà tempo a venire qui, no? Sapete che c'è il ballottaggio e quindi confidiamo in una sua visita futura. Allora, prima Corinzi 12, leggo semplicemente due versetti che sono quelli che in qualche modo si concentrano, anche se qui abbiamo soltanto un accenno e basta, di questi due doni che vedremo oggi, cioè la parola di sapienza e la parola di conoscenza. Allora, Paolo in Prima Corinzi 12 dice al versetto 7, lo abbiamo già letto più volte, ora a ciascuno, quindi vuol dire che nessuno è escluso da questa cosa. E vorrei ribadire, scusate se insisto, ma mi sembra corretto dal punto di vista proprio di esegesi anche, che a ciascuno non differisce maschio o femmina, li comprende tutte e due. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il benessere comune. Infatti, a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito. Allora inizio da questi due doni semplicemente per, voglio mantenere, almeno per ora, l'elenco che Paolo fa. Paolo inizia da questi due doni. Infatti i primi due doni sono proprio questi qui. Come mai? Forse è una domanda che potremmo farci. Io sono convinto che l'Apostolo Paolo pensa che tutta la conoscenza, che tutta la sapienza o saggezza, che è dall'originale la stessa cosa, provengono dallo Spirito Santo. Su questo Paolo non ha dubbi e credo che non lo abbiamo neanche noi o non dovremmo averlo. Ma qui in questo testo sono convinto che Paolo sta parlando di doni speciali, qualcosa di particolare. Infatti li chiama doni di parola, di sapienza e di conoscenza. Quindi non della sapienza e della conoscenza in sé, ma qualcosa di particolare. Allora ci rendiamo subito conto che stiamo entrando in un campo un po' scuro, un po' minato, può darsi, ma vogliamo cercare di fare questo percorso sperando di non saltare in aria, di non toccare qualche mina che poi scoppia. Dobbiamo però essere onesti, e voglio essere onesto, non è facile capire esattamente che cosa questi due doni siano. Non diamo per scontato, è così, come se noi sapessimo tutto o meno. Io non so ciò che voi pensate esattamente, ammesso che pensiate qualcosa, non so se ciò che pensate è proprio quello che Paolo intende qui, quando lui scriveva. Quindi, per favore, entriamo in questo campo, in questo testo, nella studio predicazione di oggi, in punta di piedi. Cerchiamo di capire attraverso tutta la scrittura, che a mio avviso è molto importante nello spiegare questo versetto, ma per favore entriamo in punta di piedi. Allora inizierò con il dono di conoscenza. Che cos'è una parola di conoscenza? Allora sicuramente ha a che fare con un dono di insegnamento, visto che è un dono di parola, no? Parola di sapienza, parola di conoscenza. Sicuramente può essere abbinato al dono di insegnamento, ma allo stesso modo mi pare corretto dire che differenzia almeno per tre motivi. Il primo motivo è una parola, questo dono di conoscenza, che può essere anche sporadica o di tanto in tanto. Intendo dire, non è un ministero che è qualche cosa di ricorrente. E poi forse capiremo meglio quando faremo alcuni esempi dall'Antico Testamento. Secondo, conoscere non significa esattamente o necessariamente saper insegnare. Uno può conoscere una cosa ma non essere in grado di insegnarla, quindi a questo punto potrebbe non essere abbinato al dono di insegnamento. Terzo punto, la conoscenza di cui si parla qui non è probabilmente, o meglio, non è esclusivamente una conoscenza dottrinale, cioè delle dottrine. Si tratterebbe piuttosto di una conoscenza intuitiva e soprannaturale, cioè non naturale, di fatti del mondo visibile o invisibile, cose che sono inaccessibili seguendo le vie naturali, il corso naturale delle cose. Quindi la parola di conoscenza può essere sicuramente una manifestazione soprannaturale che è data a quel ciascuno, cioè a una persona, rivela dei fatti questa parola di conoscenza. Lo vedremo. Cioè situazioni o una situazione in particolare che si deve affrontare e gestire. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che Dio è padrone di tutta la situazione. Lui tutto sa e tutto conosce, come diceva prima fratello Elia. Dio vede tutto, ogni cosa, ma si compiace, questa è la cosa particolare, ecco, venendo ai doni, si compiace di rivelare l'ignoto, cose che non si sanno, ai suoi figli per illuminarli nel loro cammino cristiano. Allora, adesso andiamo subito al serbatoio, secondo me indispensabile. Poi vedremo anche qualcosa del Nuovo Testamento, ma nel serbatoio dell'Antico Testamento. Allora, questo dono si manifestava, questo dono di conoscenza, soprattutto nei profeti, i quali erano chiamati anche veggenti. Perché erano chiamati veggenti? Perché sembrava che avessero tre occhi loro, anziché due, cioè un occhio in più con il quale potevano vedere al di là delle realtà percettibili. Seconda Re 5:26 afferma, se riusciamo a metterlo sul video, lì sul tabellone, Seconda Re 5:26 afferma che lo spirito di Eliseo andava nei luoghi più segreti e vedeva ogni cosa. Il servo di Eliseo ha cercato di raccontargli una cucca a Eliseo, ma Eliseo ha detto, ehi ragazzo, questa è la mia interpretazione moderna, ovviamente, ehi ragazzo, guarda che è successo così e così. Quindi Eliseo, pur non essendo presente, ha visto, ecco il dono di conoscenza, esattamente com'era la situazione. Quindi ha rivelato, come dicevo prima, dei fatti. Seconda Re 5:26, spero che sia stato, ecco, il mio spirito non era forse presente laggiù, eccetera, eccetera, non lui come persona. Interessante, Seconda Re 6:8-12, questo non proiettarlo, forse lo conosciamo di più, ci dice che sempre Eliseo, bellissimo, comunicava al re di Israele le parole che il re di Siria pronunciava nel suo consiglio segreto o addirittura nella sua camera da letto. Un po' pericoloso, oggi avere questo dono, perché potrei sapere, se ho questo dono, che cosa avete detto ieri sera. Vi tranquillizzo, per ora non sono a quel livello. In Prima Re 14:5-6 proietta questo, perché vorrei far notare una cosa. È scritto che un profeta che si chiama Aiia, con due I, nome strano, sapeva che la moglie di Geroboamo sarebbe venuta per consultarlo a proposito di suo figlio malato. forse è detto prima di questo versetto 5, il Signore disse a questo profeta. Noi leggiamo il Signore disse, dov'è? Ah, no, il Signore aveva detto ad Anania, ma prima dice proprio il Signore disse, forse verso prima. Comunque il concetto è questo, non perdiamoci. Noi leggiamo il Signore disse, ma come gliel'ha detto? Gli ha mandato un SMS, un'email? O può essere una convinzione profonda che Dio dà alla persona, ecco il dono di conoscenza. Un altro punto, noi leggiamo la storia di Davide quando ha peccato e sappiamo che il testo ci dice che Natan va da Davide per dirgli alcune cose. Ma chi ha detto a Natan ciò che era successo? Poniamoci delle domande. Può essere un dono di conoscenza che Natan ha, una convinzione che Dio gli dà, e lui va da Davide e gli racconta la storiella per poterlo poi, per potergli comunicare ciò che Dio ha da dirgli. Negli Evangeli Gesù sapeva cosa c'era nel cuore dell'uomo, Giovanni 2,25. Sempre Gesù poteva dire alla donna samaritana che aveva qualche problema con gli uomini, probabilmente, hai avuto 5 mariti, ma l'uomo col quale sei adesso non è tuo marito. Leggiamo 11,14, Gesù sapeva che Lazzaro era morto, ma chi gliel'ha detto? Lo so già la domanda che adesso mi fate e ve la faccio io, cioè ve la metto io davanti. Gesù sapeva chi lo avrebbe tradito, Gesù sapeva che i discepoli sarebbero andati a pescare e sapeva anche in quel momento dove erano i pesci, se erano di qui o di là, gli dice getta la rete dalla parte destra o qualcosa del genere, e i pesci vengono su. Dice il testo, 153 grossi pesci, una cosa incredibile. Lo so, ecco la domanda, ma Gesù era Gesù, Gesù era Dio. Va bene, vado avanti. Parliamo di Pietro invece, che non assomigliava proprio tanto a Gesù, come leggiamo nei Vangeli, no? Ecco, anche se Gesù l'ha scelto come suo discepolo. Pietro, prima ancora che Gesù andasse sulla croce, beneficia di questo dono soprannaturale quando riconosce in Gesù il Messia. Matteo 16,17. Nel libro degli Atti, sempre Pietro sa ciò che c'è nel cuore di quella coppia, Anania e Saffira. A Damasco il Signore rivela un altro Anania, non questo perché questo era già morto, quindi questo è un altro Anania, l'indirizzo di Paolo, tonton, vai in via, come si chiama, via diritta o quello che era, non mi ricordo adesso, e là troverai uno così e così. L'indirizzo gli dice anche lo stato interiore di Paolo, come si trovava Paolo, straordinario. Parliamo ancora di Pietro. Pietro, Dio, attraverso questo dono, gli fa conoscere l'arrivo dei 3 delegati di Cornelio, ad esempio. L'apostolo Paolo, poi lui, in 1 Corinzi, capitolo 2, distingue tra la conoscenza naturale e la conoscenza spirituale. Qui si tratta di conoscenza spirituale. E poi parla nelle sue epistole, sempre Paolo, ho qui diverse citazioni perché poi è interessato, parla della sua conoscenza dei misteri di Dio. Allora, nell'ambito della Chiesa, questo dono, comunica a chi insegna, se è collegato col dono dell'insegnamento, abbiamo visto che non sempre può essere così, una chiara visione della dottrina biblica, fa capire e spiega agli altri la comprensione magari di testi difficili, accostandoli e gli accostamenti, scusate, testi difficili e gli accostamenti che rendono chiari i testi oscuri. Quindi la parola di conoscenza trasmette queste intuizioni alla Chiesa. E questo dono è particolarmente utile nella cura pastorale. Quindi voi dovreste pregare che questo dono sia presente e aumenti e cresca e si sviluppi negli anziani, ad esempio, perché è utile nella cura pastorale, quando è necessario formulare una diagnosi per poter aiutare in modo preciso ed efficace di fronte a un bisogno specifico. Quindi è una capacità particolare che viene data a ciascuno, a qualcuno, a una certa persona, possono essere più persone nella Chiesa, non una sola, per la crescita e il benessere di tutto il corpo di Cristo. Non dimentichiamo mai che questi sono gli obiettivi, gli scopi per cui Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo danno dei doni alla Chiesa. Parliamo adesso del dono di sapienza o saggezza. Che cos'è questa parola di sapienza? Nell'originale il termine saggezza, sapienza, indica allo stesso modo sapienza, sapere, abilità e cultura. Questi sono tutti significati. Quindi in Prima Corinzi 2, la sapienza di Dio, ci dice Paolo, comprende che cosa? Tutta la verità rivelata. Questo dice Paolo. Allora, secondo questa definizione, il dono di sapienza sarebbe la capacità di ricevere questa verità rivelata di Dio e poi di presentarla agli altri, cioè al popolo di Dio. Ho già detto che il fatto che l'Apostolo citi questo dono nella sua prima lista, a mio parere, e non solo a mio parere, dimostra l'importanza di questo dono. Uno studioso dichiara che il dono di sapienza era la caratteristica degli apostoli e dei profeti. E qualcuno dice, ho parlato di questo l'altra volta, i cosiddetti cessazionisti, dicono che questo dono era un dono limitato agli apostoli e ai profeti. E con la stesura di tutto il canone biblico, questo dono si è spento, è partito, è andato via. Ripeto quello che ho detto l'altra volta. Giungere a questa conclusione, cioè che questo dono di sapienza o anche quello di conoscenza esisteva soltanto nel primo secolo durante l'era apostolica, è andare, per ciò che io capisco dagli elementi della scrittura, al di là di ciò che è scritto. Ma non è solo questo. Il punto più grave, a mio avviso, è che pensando in questo modo si rischia di privare la Chiesa di tutti i tempi di un dono che le è più che mai necessario. E la sapienza di Dio comprende la sapienza pratica, perché qui vogliamo arrivare. Ad esempio, una prima sapienza è quella di sapere come comportarsi in quanto cristiani con quelli che non lo sono. Dobbiamo imparare a comportarci con chi non è ancora cristiano. Tante volte non lo sappiamo. E questo dice qualcosa su questo tema l'Apostolo Paolo in Colossesi 4:5, per chi prende appunti. Quindi, secondo me, siamo certamente sulla buona strada se vediamo nel dono di sapienza una disposizione fondamentale dello Spirito Santo, che è capace di una profonda comprensione dei disegni di Dio nelle Scritture, nella comprensione di Gesù e della sua opera della croce. E io credo che non bisognerebbe dissociare questo dono da tutto ciò che è detto della sapienza nell'Antico Testamento. Noi dobbiamo sempre collegare tutta la rivelazione di Dio, qualunque testo affrontiamo, perché la Bibbia spiega la Bibbia spiega se stessa. Quindi quando parliamo di un soggetto non dobbiamo concentrarci su quel versetto e basta, ma vedere tutto ciò che la Bibbia dice o può dire in relazione a quel versetto. Ecco perché ho citato diversi fatti anche dell'Antico Testamento. E soprattutto parlando di sapienza negli scritti sapienziali. C'è un gruppo di scritti proprio tipici su questo. Quali sono? Giobbe, Proverbi, l'Ecclesiaste, tutti i libri che dovremmo leggere quando si parla di sapienza. La parola di sapienza può essere anche una parola detta opportunamente in una situazione difficile o anche pericolosa, e quella parola risolve la difficoltà o, come scrive qualcuno, riduce l'eventuale avversario al silenzio. E questo dono, andiamo di nuovo nell'Antico Testamento per capire meglio, era già accordato nell'Antico Testamento, non è una novità. Giuseppe, il figlio di Giacobbe, il carissimo Giuseppe, ne ha beneficiato per far che? Per interpretare il sogno del faraone. Daniele, in una situazione analoga, idem. Ma poi c'è l'esempio più classico, se vuoi proiettare questo, no, è troppo lungo, è quello del giudizio di Salomone. Quando si trova davanti a quelle due prostitute che litigano, un figlio è morto, uno è vivo, una dice che il figlio morto è suo e il figlio vivo è suo e il figlio morto è dell'altra, l'altra replica così e il povero Salomone non sa più che pesci pigliare. Dono di conoscenza, parola giusta e viene fuori, di sapienza scusate, parola giusta e viene fuori la verità. Oggi, fratelli e sorelle, c'è anche bisogno nella Chiesa di questo dono. Voglio fare un esempio molto pratico e molto, molto brutto anche, ma non entrerò nei particolari. È successo un problema tra due famiglie, di cui Enrico ovviamente è a conoscenza, nel gruppo di Brusasco Cavagnolo, dove una famiglia accusava un'altra famiglia. Ed era chiaro che uno dei due diceva una cucca. Ma chi? Chi? Devo dire che questa situazione mi ha esercitato, oltre mi ha fatto anche un po' perdere la pazienza, e questo non è un dato positivo, ma mi ha esercitato. Ho chiesto veramente anche con Enrico al Signore, Signore, dacci un appiglio, qualche cosa che riusciamo a capire. Chi dice la verità e chi dice la menzogna, perché non c'erano prove se non che uno accusava l'altro e l'altro non accettava quell'accusa. Abbiamo preso una decisione che per noi era lampante, abbastanza lampante, non voglio fare il super spirituale che non è il caso, anche se ho capito che la Chiesa di Cavagnolo lo ha preso semplicemente perché l'abbiamo detto noi, ma sicuramente non ha capito la situazione. Vado al punto finale. Siamo stati chiari e duri con questa famiglia, dicendo che erano loro che stavano sbagliando, perché questa era la convinzione che abbiamo ricevuto. C'è stata una reazione dura, qualche giorno fa è arrivata una lettera dove questo fratello deve ancora lavorare forse in famiglia, chiede scusa a tutta la Chiesa e alla persona interessata. Fratelli e sorelle, è un esempio che forse calza soltanto a metà, no? Quella scarpa che entra ma non è proprio giusta e precisa, ma forse dà un'indicazione, ma le indicazioni più chiare sono quelle della parola di Dio che abbiamo dato. Oggi abbiamo bisogno nella Chiesa di questo dono anche. Ma se Dio, questa è la mia domanda, se Dio è lì pronto per darlo, perché non essere disponibili? Ritroviamo questo dono nel Nuovo Testamento. La parola pronunciata da Gesù ai farisei e agli erodiani, che volevano metterlo in difficoltà sulla questione del tributo da pagare a Cesare. Ricordate? Gesù risponde con una parola di sapienza. Oppure Paolo, quando risponde ai filosofi ateniesi. Oggi, per noi, la parola di sapienza permette a chi possiede tale dono di pronunciarsi efficacemente nelle diverse situazioni. Consigli utili nella cura pastorale, decisioni da prendere, esortazioni appropriate e non a vanvera, perché le esortazioni a vanvera fanno male, non fanno bene. E noi questo anziani soprattutto dovremmo saperlo. Avvertimenti. Si tratta dunque di un'applicazione della verità di Dio a dei problemi attuali, problemi di oggi che viviamo noi come Chiesa. E si tratta di una ispirazione che attinge prima di tutto dalla parola di Dio, ma anche dall'intuizione che viene dalla conoscenza della parola di Dio, il consiglio opportuno da dare nella situazione precisa che permetterà di sbloccare una situazione, di orientare nuovamente una vita verso la volontà di Dio, evitando un conflitto, una caduta, una sconfitta, un piccolo o grande disastro. La parola di sapienza si riconosce dalle sue caratteristiche e dai suoi frutti. Voglio leggervi come traduce il Kuhn nella sua traduzione moderna, che si chiama Parole Vivante, come traduce Giacomo 3:17-18. La sapienza che viene dall'alto è pura da ogni male, ama la pace, è cortese, dolce, non conosce pregiudizi, né spirito di parte, agisce senza doppiezza, non finge, si comporta senza cerimonie e senza fronzoli, si mostra comprensiva e conciliante, è aperta alla discussione, pronta a cedere, se è il caso, piena di bontà e compassione, produce buone azioni. Questa è la traduzione bellissima, che mi piace un sacco di Kuhn, di questo testo, ripeto, nel suo libro Parole Vivante. Allora, colui che possiede questo dono intuirà il modo per arrivare al cuore del problema. Quando parla, gli altri membri del corpo di Cristo riconosceranno l'ispirazione di Dio nell'analisi che questo fratello, questa sorella ha detto attraverso questo dono. Ma non solo nell'analisi, anche nella soluzione proposta. E non si lascerà colui che ha questo dono schiacciare dalla complessità delle situazioni. Anzi, il suo intervento porterà benedizione alla Chiesa in quanto troverà il denominatore comune a tutti. La Chiesa, se è sottomessa allo Spirito Santo, capirà che quella parola è la parola di Dio, del Signore per quella circostanza. Quindi la parola di conoscenza e la parola di sapienza costituiscono l'equipaggiamento necessario all'insegnamento, quando c'è il dono di insegnamento, e al ministero del pastore dottore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questi doni siano visibili e anche noi che siamo anziani, che abbiamo questo compito del ministero pastorale dottorale, che abbiamo la consapevolezza che abbiamo bisogno fortemente di questi doni in un modo evidente. Chiudo dicendo alcune cose per far capire un attimo e per dire qual è la differenza, se c'è, tra questo dono di sapienza e il dono di conoscenza. Un fratello, uno scrittore, che amo spesso consultare, si chiama Blocher, non lo conoscete, neanche io non lo conosco, lo conosco solo per scritto, sostiene che tra i due doni non c'è una differenza fondamentale, ma precisa, che la conoscenza, piccolo sforzo ancora, è rapporto diretto con l'oggetto conosciuto, perché lo tocca, lo vede, l'intende, lo gusta. Mi piace un sacco questa definizione. Spero che siate riusciti a capirla. Per chi poi è interessato posso lasciare gli appunti. Ripeto, la conoscenza è rapporto diretto con l'oggetto conosciuto, perché lo tocca, lo vede, l'intende, lo gusta. La sapienza che cosa fa? Integra, totalizza la conoscenza di Dio e della sua opera, cioè ne beneficia, Anche Carson, un altro scrittore che già vi ho citato, e forse un po' conoscete, quello che ha scritto Per amore di Dio, tanto per presentarlo un attimo, anche lui non è sicuro che i due doni siano veramente differenti. E lui scrive che la parola di sapienza sembra essere più pratica, cioè dice ai credenti come vivere nel timore di Dio, proponendo la soluzione nella vita quotidiana. Mentre la parola di conoscenza è più teorica, più dottrinale, più in relazione con la scoperta della verità. Scoperta della verità, dono di conoscenza, applicazione della verità, dono di sapienza. Quindi, concludendo, la sapienza dà una soluzione, il dono di conoscenza mette in luce i fatti, li smaschera, come abbiamo visto tutti gli esempi dell'Antico Testamento. C'è un esempio che lo propongo ed è fatto da un avventista. Avventista? Adesso mi parlano anche degli avventisti. Calma, possono dire delle cose interessanti anche gli avventisti. Lui fa un esempio e dice, lo porta nel campo medico e dice, chi ha il dono della conoscenza è come un ricercatore, uno studioso che scopre nuovi orizzonti in vari campi per debellare le malattie, ad esempio, visto che è un ricercatore medico, no? Quindi uno studioso, un ricercatore. Chi ha il dono della sapienza o saggezza sarà invece come un medico che, servendosi dei risultati ottenuti di quegli studiosi, sa eseguire una diagnosi esatta della malattia di un paziente e quindi sa applicare il giusto trattamento, la giusta cura personalizzata a chi ha bisogno di un aiuto preciso. Ho finito. Ci sarebbero da dire forse altre cose, ma la difficoltà è sempre quella di concentrare in un messaggio studio, quindi nei 35 minuti, perché non ne ho portati via di più, alcune cose estremamente importanti. Quale è la mia conclusione dopo questa analisi? E quali sono i miei consigli? Il primo è di ritornare con calma e gesso, come si dice, su queste cose, analizzandole, digerendole, metabolizzandole, le cose che sono state dette. E in seconda cosa, questo è il mio parere, quello che penso dal profondo del cuore, io ritengo che abbiamo bisogno di questi doni che l'Apostolo Paolo cita. Quindi, come ho già detto, mettiamoci come Chiesa davanti al Signore e siamo disponibili a ricevere i doni e a metterli in pratica, perché molti doni sono già stati dati, ma forse non sappiamo come usarli. Manca quell'avvio per poter metterli in pratica. Allora, se ci mettiamo davanti al Signore come Chiesa, seriamente, io credo che il Signore risponderà alle nostre esigenze. Se il nostro desiderio è vero e sincero e non vogliamo prenderci in giro e soprattutto non vogliamo prendere in giro Dio. Amen.